di quindicesima.
Domenica prossima sarà la prima domenica di Quaresima, a Santa Messa a Ferrara alle ore 17:30, ritornando all'orario consueto. Mercoledì quindi sarà il mercoledì delle ceneri e inizio del tempo di penitenza quaresimale, anche con la riforma modernista. Il mercoledì delle ceneri e il venerdì santo sono gli unici due giorni rimasti di penitenza durante l'anno, astinenza e digiuno, ma la disciplina tradizionale della Chiesa però prevede il digiuno tutti i giorni quaresimali eccetto la domenica. Troverete tutti i dettagli sia sull'età per l'obbligo, sia per chi ne è dispensato, sia cosa si intende, cosa molto blanda il digiuno della Chiesa, sul nostro sito. Comunque abbiamo anche dei fogli poi a disposizione a questo proposito. Ricordo anche, raccomando alle vostre preghiere, l'anima del geometra Franco Ferrari di Modena, e molti di voi lo hanno conosciuto, non qui naturalmente, ma a Maranello. È mancato non questo venerdì, ma il venerdì precedente, e quindi questa mattina a Modena ho detto la messa in suffragio dell'anima sua. Ricordiamolo nella preghiera. Per quel che riguarda la liturgia odierna, avete ascoltato le due letture. La prima è tratta dal famosissimo capitolo 13 della prima epistola di San Paolo ai Corinzi, è l'inno alla carità dell'apostolo San Paolo, merita di essere letto, leggetelo nel vostro messale con attenzione. Invece il passo del Vangelo è tratto dal capitolo 18 di San Luca, diviso in due parti. Prima di tutto Gesù annuncia la sua passione e poi guarisce un cieco a Gerico che si cerca di farlo tacere. Lui invece, quando scopre che Gesù passa di lì, lo invoca: Gesù, figlio di Davide, abbi misericordia di me, abbi pietà di me. E il Signore lo guarisce dalla sua cecità secondo la sua fede. Allora, di queste due letture ci preparano questo tempo liturgico ormai vicino alla Quaresima, tempo di penitenza per prepararci alla Santa Pasqua. È un cammino che noi facciamo con Gesù crocifisso, perché tutto si dirige verso il Venerdì Santo, nel momento in cui contempleremo Gesù sulla croce, che muore sulla croce per amor del Padre e per amore nostro. Ci dimostra nei fatti cosa vuol dire veramente la carità, ci torneremo. E Gesù passa attraverso tutte queste pene e poi il terzo giorno risorgerà, come annuncia Cristo. E questa sarà la gioia della festa di Pasqua. Se Cristo è risorto, risorgeremo anche noi. Se Cristo ha trionfato, trionferemo anche noi. Questo è l'annuncio di Gesù che dà proprio nel passo del Vangelo di oggi, e gli apostoli non comprendevano quel che diceva. Vedete, anche noi cerchiamo di non capire le parole di Gesù. Egli ci annuncia la sua passione, e vediamo quell'episodio famoso in cui San Pietro, per amore troppo umano verso Gesù, quando il Signore annunciava le sue sofferenze, la sua passione, la sua umiliazione, la sua morte, Pietro gli disse: tutto questo non ti accadrà, come per dire: non voglio che capiti. E Gesù ebbe parole dure, malgrado l'amore profondo che aveva per Pietro, parole dure. Lo chiamò persino Satana, cioè un avversario, perché lo voleva scoraggiare dal patire e dal morire per noi. Anche noi, se vogliamo essere cristiani, non dobbiamo avere lo spirito troppo umano che manifestava Pietro, che a noi sembra anche logico. Come, io ti voglio bene, Signore, non voglio che tu patisca così, vorremmo evitare la croce, e invece no, la dobbiamo portare, ma la dobbiamo portare capendone il vero insegnamento, che è quello della carità. Nella sua epistola San Paolo insegna cos'è la carità e perché la carità è la più grande di tutte le virtù. Gli antichi più nello studiare che nel vivere, avevano buona conoscenza, pensiamo ad Aristotele, non tutti ma molti, buona conoscenza delle virtù, cioè di come l'uomo debba vivere rettamente, onestamente, secondo ragione, perché la nostra natura è ragionevole, e quindi sforzarsi di agire sempre per quel bene che la ragione ci mostra, come quello che la ragione ci mostra essere bene, praticando mediante la ripetizione degli atti, gli sforzi che noi dobbiamo compiere, praticando le virtù, la virtù di giustizia, la virtù di prudenza, la virtù di forza, la virtù di temperanza nel mortificare le nostre passioni, non lasciarci vincere da esse. Ma tutto questo è naturale, tutto questo è umano e tutto questo più delle volte era teorico più che pratico e vissuto veramente. Sopra queste virtù, pur così importanti, abbiamo delle virtù che invece erano ignote agli antichi e che ci ha fatto conoscere Gesù Cristo nostro Signore. Sono le virtù proprie del cristiano. Queste virtù sono infuse, vengono da Dio. E queste virtù hanno per oggetto Dio, si chiamano virtù teologali, cioè hanno Dio per oggetto. Sono la fede, la speranza e la carità. Sono molto più grandi delle altre virtù. E ancora più grandi di tutte le cose straordinarie, i miracoli, eccetera, i carismi cosiddetti, che non migliorano chi li ha, ma soltanto aiutano le altre persone. Allora San Paolo dice: più che i carismi, i miracoli, le cose straordinarie, e più di tutte le altre virtù, ecco le tre grandi virtù del cristiano. Credere in Dio, la fede. Credere a Dio, a tutto quello che Egli ci ha rivelato e in Lui che è la verità prima. Sperare Dio, desiderare ardentemente quindi Dio come nostra sola gioia e nostra ricompensa e fine ultimo, e credere fermamente che Egli ci darà gli aiuti indispensabili per raggiungere questo fine, ma sopra di tutto amare Dio. E allora San Paolo dice di queste tre virtù, che sono così importanti, la più grande, la più perfetta è la carità, che è l'amore di Dio. Amore di Dio sopra ogni cosa. Dirà Gesù: se qualcuno non ama, se qualcuno ama suo padre o sua madre o persino la sua stessa vita più di me, non è degno di me. Sono parole che ci stupiscono, che ci colpiscono, e però sono vere, cioè Gesù è Dio e quindi bisogna amarlo più di noi stessi, più della vita nostra, più degli affetti più cari che la natura ci dà, nostro padre, nostra madre, una moglie, dei figli, più di qualunque altra cosa, figuriamoci dei beni terreni. Ecco cosa deve essere veramente la carità, amor di Dio sopra ogni cosa. Questo amore di Dio però sarebbe falso, sarebbe puramente a parole se non si concretizzasse nell'amore del nostro prossimo per amore di Dio. E allora vi sono quelle caratteristiche della carità di cui parla San Paolo, ve ne dico solo una: non querite quel suo assunto. Chi ha veramente la carità non cerca se stesso, ma si dona cercando il bene della persona amata, perché il vero amore, che è l'amore di amicizia, consiste nel volere il bene, velle bonum, volere il bene di chi si ama e fare il bene di chi si ama, come Dio che si è fatto uomo e ha voluto quindi poter morire sulla croce per me, sacrificando se stesso, non cercando se stesso, ma sacrificando e immolando se stesso fin la sua vita per amore del Padre suo e per amore mio. Ecco, visto nella pratica, cosa vuol dire la carità. Perché la carità è più grande delle altre virtù? Perché la fede e la speranza sono delle virtù di questa vita, di questa terra, ma imperfette, destinate a scomparire. Io infatti credo quello che non vedo ancora, e la fede sarà sostituita dalla visione di Dio, quando vedremo finalmente Dio faccia a faccia, lo vedremo come egli si vede, lo vedremo come egli è. Questa è la vita eterna, dice Gesù, che conoscano te, o Padre, e colui che hai mandato, Gesù Cristo. Quindi in cielo nessuno ha più la fede, perché non hanno più bisogno di credere quel che non vedono, giacché vedono quello che avevano creduto. Così pure in cielo non c'è più speranza, si spera quello che ancora non si possiede, si desidera ardentemente quello che non si ha, ma in paradiso nulla manca. Quello che abbiamo desiderato quaggiù lo avremo, lo godremo, sarà la nostra beatitudine, la nostra felicità. In cielo nessuna più speranza, non perché si è disperati, ma perché si è pienamente beati. E invece la carità rimane. Questa carità che abbiamo qui sulla terra è la stessa che avremo in cielo, cambia solo l'intensità. All'amore non c'è limite, cresce sempre, può crescere sempre, deve crescere sempre, già su questa terra. Non dobbiamo dire: Signore, ti amo abbastanza. No, dobbiamo dire: ti voglio amare sempre di più, perché tu mi hai amato infinitamente, da Dio quale sei, e io voglio crescere nell'amor tuo. L'amore sarà perfetto in cielo, ma sarà l'amore che noi abbiamo quaggiù. Dobbiamo capire però bene che cos'è questa carità e questo amore. L'amore, la carità presuppongono la fede. Non c'è carità se non c'è la fede. Non posso amare Dio se non credo in Lui, se dubito di Lui, se penso che sia bugiardo. Questo non è possibile. Quindi per avere la carità ci deve essere la fede, ma la fede non basta. Dice San Paolo: se anche avessi una fede così grande da spostare le montagne, come dice Gesù nel Vangelo, e non ho la carità, non sono nulla, non valgo nulla. La carità però non è neanche solo fare del bene materialmente al nostro prossimo. E San Paolo lo dice ancora: se anche io donassi tutti i miei beni, tutto quello che possiedo, e persino dessi la mia vita per gli altri, e non ho la carità, non sono nulla. Quindi la carità non è neanche materialmente far del bene, o fare del bene per motivi puramente umani, come i filantropi. La carità si muove, è mossa dall'amore di Dio. È l'amore di Dio che mi muove. È perché io amo Dio che amo il mio prossimo. È perché io amo Dio sopra ogni cosa, che voglio il suo vero bene, e innanzitutto quello spirituale e sovrannaturale, che è bene nel senso più assoluto e totale del termine. Ecco quindi che la carità non è quello che molti pensano, e coloro che vivono in peccato mortale non hanno carità, e quindi non hanno né l'amore di Dio né l'amore del prossimo. La fede e la speranza, anche se pericolanti, mezze morte, sopravvivono al peccato mortale. Io posso perdere l'amicizia con Dio e mantenere la fede e la speranza almeno per un po', anche se la separazione da Dio diminuisce la mia fede e tende a buttarmi verso la disperazione. Invece, se perdo la carità col peccato mortale, perdo la carità. Qualcuno dice: ma io non ho nulla contro Dio, anche se sono in disgrazia sua, anzi gli voglio bene. No, è meglio dire: vorresti volergli bene, hai una velleità, vorresti, ma veramente non lo ami, perché se tu l'amassi detesteresti il peccato che lo offende e che ti separa da lui. Quindi se noi veramente amiamo Dio, detestiamo il peccato e siamo tornati in grazia sua. E se invece amiamo ancora il nostro peccato, ecco che non possiamo amare Dio. Ne abbiamo al massimo una nostalgia, un vago desiderio del tutto inefficace, che non è vera carità. Al giorno, alla sera della vita, dice un santo, San Giovanni della Croce, credo, saremo giudicati sulla carità, nel senso che vi ho appena spiegato però. Allora tutta la nostra religione si può riassumere in questo comandamento, che è il comandamento della carità. Ama Dio sopra ogni cosa, ama il prossimo tuo come te stesso. Ma come si riassume questa carità? Ecco, abbiamo l'esempio vissuto, perché più che le parole sono gli esempi che trascinano. E l'esempio che ci trascina e il modello per il cristiano è Gesù crocifisso. Ecco come vi ho amato, ecco come vi ho amato. Questo il Signore ce lo ha mostrato, non ci ha detto cosa fare, lo ha fatto Lui dandoci l'esempio. E questo esempio, questa croce di Cristo che noi dobbiamo meditare tutti i giorni, sarà la nostra guida soprattutto durante questo tempo di Quaresima, mentre ci si incammina verso il giorno del Venerdì Santo e poi della sua gloriosa risurrezione. Nel nome del Padre, del Figliolo, dello Spirito Santo, e così sia.